È una splendida giornata d'aprile. Il sole brilla in cielo e le nostre protagoniste, Chiara e Diana, sanno che non c'è niente di meglio di uscire all'aperto. Perciò si mettono d'accordo e decidono di visitare il Parco degli Acquedotti, un parco cittadino di Roma che si trova nel settimo municipio e si estende per circa 240 ettari. Fa parte del Parco regionale dell'Appia Antica. Chiara si è da poco trasferita a Roma, perciò Diana, la sua migliore amica, le ha proposto di visitare gli antichi ritrovamenti che risalgono ai tempi dei Romani, tra cui i famosissimi acquedotti, dai quali il parco prende il nome. Le nostre due ragazze entrano dalla parte di Tor Fiscale, che prende nome da un'antica torre medievale, ancora ben conservata, la Torre Fiscale, alta circa 30 metri. Testimonianza della presenza dell'antica via latina e risalente al XII o XIII secolo.
Il territorio del parco è però ricco anche di monumenti di ogni epoca, come il Tempio del Dio Ridicolo, il Ninfeo di Egeria, la chiesa di Sant'Urbano e le torri medievali. Una volta attraversato il parco di Tor Fiscale, tra foto e chiacchiere, Chiara e Diana giungono finalmente al Parco degli Acquedotti, compreso tra il quartiere Appio Claudio e Via delle Capannelle, polmone della zona sud-est di Roma. Il primo ritrovamento del loro lungo percorso nel quale si imbattono è la cisterna della Villa delle Vignacce. Situati accanto all'acquedotto Marcio, poco distante dalla Villa delle Vignacce, sono i resti del serbatoio a due piani di forma trapezoidale, caratterizzato da due file di nicchie semicircolari, in opera mista di reticolato e laterizio che riforniva il complesso. Continuando la loro passeggiata e passando di fianco all'acquedotto Iulia, le ragazze arrivano alla chiesa di San Policarpo, inaugurata nel 1967, quando il quartiere presentava una situazione sociale problematica.
Proseguendo, troviamo il cuore del Parco degli Acquedotti, dove è situata anche la tomba dei 100 scalini, sito archeologico chiamato così per via del numero di scalini che sono presenti per raggiungere l'interno della tomba, che contiene dei sarcofagi in marmo non levigato, ossa e altri resti umani. Secondo una leggenda metropolitana, negli anni Ottanta, un gruppo di ragazzi, curiosi di scoprire dove portassero i cunicoli della tomba, si avventurarono in essa portando con loro un filo di gomitolo, proprio come nel mito di Arianna, che sarebbe successivamente servito a trovare la strada di ritorno. Purtroppo, però, alcuni teppisti che li avevano seguiti tagliarono il filo e i ragazzi non riuscirono mai più ad uscire dalla tomba. Per questo motivo si dice che ancora la notte si possono udire i lamenti degli spiriti dei ragazzi che cercano disperatamente una via d'uscita. Spaventati dalla storia, Chiara e Diana proseguono il loro cammino e raggiungono la zona dell'acquedotto Claudio, ottavo acquedotto romano in ordine cronologico. È stato uno degli acquedotti romani più importanti, sia per le tecnologie d'avanguardia utilizzate nella costruzione, sia per il notevole lavoro di manodopera, inoltre anche per le spese sostenute per realizzarlo.
Subito dopo la zona dell'acquedotto Claudio, le nostre protagoniste si imbattono nella Via Latina, tracciata dai Romani intorno al IV-III secolo a.C., che attraversa i monti Lepini, Ausoni, Aurunci e le valli fluviali del Sacco e dell'Irri Garigliana. La Via Latina è stata usata perfino durante l'epoca del Medioevo come collegamento con la città di Napoli. Su di essa, infatti, sorgevano anche edifici di culto cristiani. Diana e Chiara decidono di concludere la loro gita al parco con un argomento di attualità legato ad esso, ovvero un'opera di street art definita però vandalismo, che rappresenta un bacio tra due persone che indossano delle maschere antigas. A suscitare malcontento non è infatti l'oggetto dell'opera, bensì il posto scelto per essa, che è un ritrovamento di un'antica cisterna romana. Non è la prima volta che l'autore, Ogre, si ritrova al centro delle polemiche, visto che era già accaduto nel 2017. Altri artisti giudicano l'atto vergognoso.